Quindi oggi leggeremo un paio di brani uno in Giovanni nel capitolo 3, che leggiamo sempre, sapete, il Vangelo vecchio lo legge una mezza volta, poi leggiamo dal 3, non leggeremo molto oggi. Capitolo 3 dal 4 al 13, facciamo leggere Mara.
Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità vi dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Amen.
E poi io giro pagina, vado un attimino un paio di pagine più in qua, al capitolo 7, di Giovanni sempre, versetti, leggo il 6 e il 7, stando per entrare un po' nel contesto. E vi ricorderete, ma più che altro l'affermazione di Gesù, perché dunque è un versetto 16. Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Poi andiamo ancora nel Vangelo di Luca, capitolo 14, i versetti dal 26 al 34, facciamo leggere capitolo 14, nel 26, versetti dal 26 al 30, pagina 1034, versetti dal 26 al 34, facciamo leggere Alessandro, è una voce un po' più... che non arriva in piazza.
Aspetta qua. Se, 20, 26, sì. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che, quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognuno di voi, che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Bene, dunque... abbiamo ascoltato un capitolo che, come tutta la parola di Dio, può sembrare in contraddizione con altre parte della scrittura, soprattutto di affermazione di Gesù, ma in contraddizione non ci vedo, ci può essere una contraddizione nella parola di Dio. Sicuramente qui sta dicendo delle cose che ci pongono degli interrogativi molto profondi, cioè ci pone delle domande. Dice: tu prima di intraprendere una certa via cerca di fare il calcolo di che cosa vuoi fare di questa via che stai intraprendendo, perché cioè, io ti ho proposto una cosa, adesso tu se accetti questa, perché la salvezza va accettata sicuramente, no? Chi è che non la rifiuterebbe? Ma è un dono che va accettato, viene accettato ma con delle condizioni, cioè non può essere accettato e disprezzato così nello stesso momento, ci sono tanti modi per disprezzarlo, cioè per esempio ascoltando la preghiera del fratello prima, quando parla del fatto di il sabato di non far entrare alcun asino per le porte di Gerusalemme, eccetera eccetera, ma che cosa significa tutto questo? Se non comunque, perché non devi fare nessun lavoro di sabato? Perché non devi parlare quando c'è il culto? Perché non ci sono, c'è tutta una serie di... Questo per rispetto al Signore. È per rispetto al Signore che devi fare. Il Signore te lo chiede. E quello che ci chiede il Signore non può essere messo in discussione. E forse è una lotta mia, non da adesso, ma forse negli ultimi tempi soprattutto, un po' questa cosa va e viene nel mio cuore, nella mia anima, sale, scende e poi vado a finire sempre là davanti, no? La parola di Dio è un muro invalicabile, un muro invalicabile, non ci puoi, non puoi aggiungere, non puoi togliere, non puoi fare discussioni su certe cose, quello è, o l'accetti oppure non l'accetti. Allora, caro fratello, cara sorella, facciamoci quattro conti prima di sapere che via si intraprende. Qualcuno di voi si ricorderà nel passato quando io testimoniavo a delle persone e dicevo: guarda, pensaci bene, perché questa è una via senza ritorno, oppure puoi tornare, ma poi la parola del Signore parla chiaro, dice: vedete, cosa ne farete? Cioè, nel momento che avete accettato la salvezza e poi ve ne tornate indietro, no? Vuol dire che non avete calcolato bene la spesa che dovete fare per poter fare questo percorso del quale io vi ho chiamato. Non avete calcolato. Avete... Sì, sai quelle cose che si... Magari si va in un negozio, si compra una cosa, la si compra così. Sì, vabbè, mi piace così, non si prende o... senza rifletterci troppo sopra. E invece qui, in questo capitolo, il Signore ci fa riflettere. Vuol farci riflettere in modo anche abbastanza consistente. E dice: tu devi calcolare. Se tu chiedi questo, cioè, c'è anche scritto che ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole che chiunque, da qualsiasi luogo, si ravvede, ed è verissimo. E noi siamo qui nella speranza che chiunque si ravveda. Ma non possiamo farlo senza fare sederci, perché il Signore ci presenta il conto. E questo conto che ci presenta dice: tu fai quattro calcoli. Prima di accettare, di intraprendere questa via, no? Devi fare quattro calcoli. E comincia in un modo abbastanza pesante. Oh, parliamoci in italiano, in un modo abbastanza sferzante. Gesù dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Cioè, e perché? Però è anche lo stesso Gesù che dice: vi è stato detto questo, amate i vostri nemici. Allora c'è qualcosa che non funziona. E poi ancora dice: chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere il mio discepolo. Però, Signore, come dobbiamo fare qua? Cioè, non è facile quello che dici. Prima di come che se uno ragiona col proprio intelletto, cioè la cosa diventa in contraddizione, non capisce. Se invece ragiona con lo spirito, o meglio lo spirito gli suggerisce le cose, allora magari diventano un po' più chiare. Perché diventa, dice, ma come? Tu, signore, hai detto che c'è il secondo comandamento che dice amo il prossimo tuo come te stesso, e poi mi dici, ma scusami, il prossimo che è subito quello che ti viene più vicino. Quindi se uno viene a me, dici, poi non odio suo padre, sua madre. Poi in altri posti dice, guarda, quello che è offerto a Dio, se dici no, non lo posso dare a mio padre e a mia madre perché, insomma, le sapete perché. Ma com'è possibile? Pare che ci siano delle grandi contraddizioni. Invece queste contraddizioni non ci sono, perché la prima appunto dice di amare te stesso, amare il prossimo tuo come te stesso, ma come allora? E poi come dice che io devo odiare la mia vita? Perché è persino la propria vita. Allora qua se ti sente qualcuno che non crede, dice ma voi siete tutti matti. Ma voi siete tutti matti, ma che cosa vuole dire questo signore, questo maestro, il maestro per eccellenza? Ma in Giovanni, ecco che cosa vuole dire. In Giovanni, quello che abbiamo detto prima, riferito ai suoi fratelli, perché molti leggono, no? Il mondo non può odiare voi. E i cristiani, quello che fanno, subito prendono e cercano per noi. Il mondo non può, allora non ci odia. No, lui sta riferendo ai suoi fratelli. Dice, perché non può odiare voi? Dice, voi non vi odia, perché? Perché odia me. E Gesù dice, se ha odiato me, odierà anche voi, ti ho riferito ai discepoli, attenti. Ma perché? In apparenza ci sono sempre tutta una serie di contraddizioni. Perché Gesù dice, io testimonio che le sue opere sono malvagie. Cioè, non so se è chiaro il concetto. Sta facendo una denuncia. E questo è quello che dobbiamo capire. La denuncia che fa? Stiamo attenti, perché noi pensiamo sempre che queste cose vadano sempre dall'altra parte dell'orto, del vicinato, no? E invece dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi. Ora Dio è paziente, c'è scritto che vuole che chiunque si ravveda, eccetera, eccetera. E Gesù è sferzante. Ma qui è assolutamente pratico, pragmatico. E dice no, dice non odia voi, perché voi appartenete al mondo. E non vi odia, non vi può odiare. Odia me, perché io denuncio le sue opere malvagie. Ma come, signore? Prima dici di amare il mio prossimo come me stesso e poi mi dici di odiare i miei parenti? Se no non posso essere tuo discepolo. Che cosa vuole dire? Qual è la differenza tra Gesù e i suoi fratelli? È che egli è santo e quindi, cioè, non immischia le cose, non ci mette dentro il latte anche il brodo fatto la sera prima. Capisci, col come si chiama, col dado Knorr. Non fa queste cose, capisci? Lui è santo, è separato, è puro. Come ogni credente dovrebbe essere puro. Io dico dovrebbe perché uso il condizionale, no? Perché non è che appena crediamo subito. Se molti sono chiamati e poi ognuno fa un percorso, ma c'è un momento la purezza deve essere già nello spirito che il Signore ti dà. Poi il peccato magari convive in te, purtroppo, purtroppo, diciamo questo purtroppo. Ma questo prima o poi deve cessare, non può continuare tutta la vita questo sistema. Cioè io non posso far convivere tutte e due, non posso continuare a mettere il brodino Knorr nel latte, capisci? Puro latte spirituale, no? E qual è la differenza appunto tra Gesù e i suoi fratelli? Che egli è santo e non può appartenere al mondo. Di amalgamarsi con il mondo. Questa è la differenza. Per cui gli altri sono tranquillamente inglobati nel mondo, proprio questo problema non c'è. Dice, io testimonio delle opere malvagie del mondo. Gesù testimonia delle opere malvagie del mondo. Ma non pensiamo sempre a quello che sentiamo in televisione, fratelli. Analizziamo noi stessi, perché noi siamo nel mondo. Se no, dice, dovreste uscire dal mondo. Noi siamo nel mondo. Ed è chiaro che il mondo sono anch'io, con i miei parenti, anche se non appartengo al mondo. E allora, in questo caso, i parenti di Gesù appartenevano al mondo, capisci? Dei parenti di Gesù poi non ne sentiamo più parlare nella storia del Vangelo, no? Non se ne sente più parlare, no? A parte la storia che ci viene detta che Gesù è nato, Giuseppe, no? Viene citata qualche volta sua madre, poi alla fine, ma poi non si sente più parlare, non si sa. Dei suoi fratelli nessuno sa più nulla. È chiaro che sono i suoi fratelli, sono i suoi parenti. Avranno, nonostante essere stati fratelli di Gesù, hanno continuato la loro vita inglobati nel mondo, come tutti gli esseri umani sono poi spariti nell'ignominia, se va per dire, nella non conoscenza. Perché i parenti odiano ciò che appartiene a Gesù. E gli hanno detto, scusa, ma tu, visto che fai queste cose, vai a manifestarti, no? Di, perché chi fa queste cose non sta nascosto, le fa. Loro gli davano ancora dei consigli, anche un po', insolenti per certi versi, no? Sai, con i consigli, ma erano abbastanza provocatori, non erano queste cose dette così. Quindi, odiano chi appartiene a Gesù, perché egli denuncia che le loro opere sono malvagie. Ecco la denuncia di Gesù. Allora, chi appartiene a Cristo, a Gesù, vuole essere suo discepolo, si separa ed è separato da questo. Ecco allora che comincia a prendere piede e si capisce che cosa significa che se uno viene a me, non odia padre, madre, moglie, suoi fratelli e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Il mondo, dice il Signore sempre, giace tutto nel maligno. Tutto nel maligno. Noi siamo nati, noi, non quelli fuori di noi siamo santi, bravi, quelli sono fuori sono i cattivi. Noi siamo nati completamente nell'iniquità e l'abbiamo esercitata per anni, cari fratelli e sorelle, questa iniquità. Anche dopo la chiamata e dopo aver creduto. Se voi siete diventati santi il giorno dopo, sono contento per voi. Per me ci è andato un po' di tempo. Ci è andato un po' di tempo, cari fratelli e sorelle. Ma questo non significa che adesso possiamo... Ognuno ha i suoi tempi. C'è chi è santo subito, come sapete. Io no, ci ho messo un po' di tempo, il Signore ha lavorato, ha dovuto lavorare, ma è lo Spirito Signore che lavora. E finché lavora, va bene. Nonostante i nostri incidenti stradali, no, incidenti di ogni genere, che possiamo... nel quale possiamo incorrere le strade facendo, finché va bene. Ma noi siamo nati completamente nell'iniquità e l'abbiamo esercitata per degli anni, anche dopo. Ci sono tanti modi per esercitare l'iniquità e la malvagità, perché fratelli e sorelle, come dicevamo in altre occasioni, a volte il processo è molto lungo per far morire quel dragone a sette teste che è dentro di noi. Vedete, dragone a sette teste, non c'è una testa. Fino a che gliene tagli una e poi restano le altre, capisci? Restano le altre teste che prima di farle morire tutte, per quello magari ci va anche del tempo. Ma è necessario che il dragone venga sconfitto, che muoia completamente, perché è come una tenia che prende tutte le energie del cibo dal quale tu ti alimenti, e in questo senso il cibo spirituale dal quale tu ti alimenti. E diciamo, egli prende egli queste sostanze e tu ne rimani senza, privo. Quindi, poiché è morta la testa, ci sono le altre parti, no, pronte a alimentare il corpo del peccato, le altre parti della testa del dragone, che vive e che si alimenta di questo. Ma la tenia deve morire. Allora, e adesso c'è una frase che vorrei che tutti quanti noi la considerassimo. Una chiesa che si santifica, e questo è chiamato, il Signore ci chiama a questo, non può farlo senza considerare la gravità del peccato. Non può fare questo senza considerare la gravità del peccato. Quindi lasciamo perdere, cioè questa cosa di pensare sempre agli altri, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Io devo pensare a me stesso. Se voglio la santificazione, devo pensare a me stesso, non posso pensare a quelli di fuori. Quelli ci penseranno loro, ci penserà il Signore. E non solo per la Chiesa, ma anche questo vale per ogni singolo credente. Io devo pensare a me stesso, non posso pensare agli altri. Vedete, il peccato non uccide solo noi stessi, capite? Anima e corpo, perché uccide anima e corpo. Perché quando siamo mossi dal peccato e siamo governati dal peccato, e cosa dice la lettera ai Romani riguardo al peccato? Che siamo, cioè che lui che ha il controllo sulla nostra vita. E che cosa fa? Ci fa fare delle cose che noi magari non vorremmo fare, ma ce le fa fare. Ce le fa fare perché è lui che comanda. E allora cosa succede? Ce le fa fare da ogni punto di vista. Magari ce le fa fare dal punto di vista alimentare, magari ce le fa fare da un altro punto di vista perché dobbiamo sempre chiudere qualche buco. Dobbiamo sempre chiudere qualche buco. Magari ci fa fare altre cose, ma è sempre lui che ci fa fare altre cose e ci fa perdere il dominio sulla nostra persona, non siamo più in grado di essere autonomi, ma perché dipendiamo dal peccato. E potremmo fare tutto un elenco delle cose per le quali il peccato ci uccide, perché poi ci può uccidere fisicamente, ci può uccidere spiritualmente, ci uccide da ogni punto. Il peccato è una malattia che rimane dentro l'uomo fino a quando non muore, ma per farlo morire ci va l'antidoto, e questo è Cristo, non solo a parole, ma è Cristo che entra nel credente, che Dio tale riconosce, e lo Spirito Santo lo fa morire perché lo convince di peccato, lo convince che questo è sbagliato, non lo puoi fare, è sbagliato. Tu, quando sei nel peccato, ancora dici sì. È vero che non lo posso fare, però c'è sempre il però davanti e però di dietro. Allora il peccato fa morire fisicamente per tanti motivi, fa morire spiritualmente e poi ti conduce alla morte seconda. Ecco perché è necessario che muoia nella tua vita grazie al fatto che tu un giorno hai detto, ma non basta dire con la bocca, ma credere col cuore, come dice il Signore. Vedete, nella legge mosaica c'erano alcuni peccati che venivano puniti con la morte. Andate a leggervi, li conoscete tutti, forse. Ma forse li vedete, ma dice no, ma questa è la legge mosaica, non appartiene a me. No? No, non lo dice a me. Che c'ho a, cosa ho a che fare io? Ma Gesù ha detto che non è venuto ad abolire la legge, eh? Lui ha detto che è venuto a compierla. Quindi, nella legge mosaica ci sono dei peccati, fa una distinzione, ma ce ne sono alcuni che sono mortali. E nel nuovo patto, quindi venuto Gesù, non sono, questa legge non viene abolita. Dice, non sono venuto per abolirla, ma per compierla. E continua, questi peccati continuano ad essere passibili della morte seconda. Cioè non solo della prima, no, ma anche della seconda. Cioè vuol dire finita la storia. È inutile tentare, cari fratelli e sorelle, di banalizzare, poiché già questo atteggiamento di voler banalizzare ciò che la parola di Dio dice è una cosa di una gravità inaudita per un credente davanti a Dio. Quale vita dobbiamo odiare? Se non quella nel peccato che abbiamo vissuto per tanti anni, che magari ancora viviamo. Questa è la vita che il Signore dice, chi non odia la propria vita, questa è la vita che bisogna odiare, non la vita di per sé, perché la vita di per sé l'ha creata Dio e c'è una promessa, una assolutamente diversa. Ecco l'odio, nei confronti di Gesù, perché Gesù denuncia il peccato. Non abbiamo mai visto Gesù, e questo dobbiamo vedere se qua siamo credenti, non abbiamo mai visto Gesù che trova a spennellare attorno alla questione dicendo sì, questo, ma sai, no, Gesù è uno che va dritto ed è assolutamente esclusivo per certe cose. Certo, e questo lo possiamo dire fra di noi, quando parliamo con le persone del mondo, cosiddette, tra virgolette, è ovvio che non possiamo parlare in questo modo. Anche Gesù parlava con i suoi discepoli in un certo modo, anche Paolo diceva, ora a questi gli sto dando non cibo solido, ma latte, perché sennò questi qua schiattano se gli dai un cibo solido. Se gli dici una cosa del genere, allora anche da questo punto di vista bisogna essere molto, molto, molto prudenti quando si parla, soprattutto con non credenti. Scusate, sembra che faccia rima, ma è così. Quindi quando si parla con i non credenti bisogna essere di una prudenza eccezionale, perché il Signore dice siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. La prudenza non deve mai venire meno, che siano i nostri cari che non conosciamo o che conosciamo molto bene e che siano le persone che non conosciamo che sono attorno a noi. La prudenza, la prudenza, la prudenza. Ecco l'odio nei confronti di Gesù, perché denuncia la malvagità del peccato. E oggi il mondo si stupisce, come dice, che noi non corriamo negli stessi atteggiamenti, negli stessi costumi. Il mondo non può odiare voi, dice Gesù, ai suoi fratelli, ma non solo, ma è riferito appunto ai suoi fratelli in carne, che sono perfettamente integrati nel mondo. E poi dice, ma come? Prima dice, se uno viene a me e non odia suo padre, eccetera, e poi dice di odiare i miei nemici. Allora qui dice, ma scusa, ma devo odiarlo, ma che devo fare? Scusami, non so cosa fare. Questo se uno ragiona di mente, se uno ragiona con lo spirito, allora le cose che stiamo dicendo le capisci. Intendiamoci bene, o intendiamo bene che cosa il Signore ci vuole dire. Quando dice di amare i nostri nemici, noi dobbiamo imparare da Lui. Perché? Perché Egli ci ha amati mentre eravamo ancora Suoi nemici. Ecco come cambiano le cose. E noi dobbiamo amare i nostri nemici, che sono nemici nostri, sono anche, per forza, sono del Signore, sono nostri, non conoscono. E dice che dobbiamo amare i nostri nemici perché Egli ci ha amati mentre eravamo ancora Suoi nemici. E non solo, ma anche quando poi lo abbiamo incontrato per molto tempo ci siamo comportati da nemici di Dio, perché abbiamo trasgredito le sue leggi, non abbiamo considerato la sua parola, abbiamo peccato gravemente e quindi passibili, punibili, eccetera, eccetera. Capite perché dobbiamo amare i nostri nemici? Chi siamo noi? Se Lui, Dio, perfetto in ogni cosa, l'agnello, no? Ci ha amati mentre noi eravamo ancora, ecco, non poteva dire una cosa diversa, ma poi diventa esclusivo quando dice se uno viene a me e non ode suo padre, sua madre, sua moglie e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Ma che maestro è questo? Perché Egli ci ha amati mentre eravamo ancora suoi nemici? Perché noi nasciamo nell'iniquità. Noi siamo nati nell'iniquità. E dobbiamo dare spazio allo Spirito di Dio che ci liberi. Questa è la promessa che il Signore ci ha fatto. Ci liberi da ogni peccato. Ci liberi da ogni male. Ci liberi soprattutto dal male del peccato, che è il più terribile. Tante volte noi preghiamo che ci guarisca da un cancro, o ci guarisca da una gamba rotta, o ci guarisca, ma dobbiamo pregarlo che ci guarisca fino in fondo dal peccato, perché quello se ne va dove deve andare il corpo, ma lo spirito, l'anima, è quello veramente che può far morire. Il Signore dice una cosa e l'altra, nella morte seconda. Ma ecco, Egli ci ha amati mentre eravamo suoi nemici, ma perché è piaciuto a Dio attraverso Cristo di liberarci dal peccato. attraverso la pubblica denuncia delle nostre trasgressioni. Capite come cambia la cosa? Cioè è facile dire no, io devo dire Signore. Se sono privati li confesso a Lui, perché è inutile alimentare incomprensioni. Se sono peccati pubblici, che li ho commessi pubblicamente, sono alla conoscenza di tutti, io devo andare davanti a tutti e devo denunciare, mi devo confessare il mio peccato. Perché è troppo comodo, dici, ma io l'ho confessato a Dio, troppo comodo. Il Signore dice, no, no. Infatti, quando parla di riprensione, dice, tu riprendili davanti a tutti. Se uno nella comunità, eccetera, si comporta male, dice, tu lo devi riprendere davanti a tutti, perché sia di monito e di insegnamento e di timore, perché la prossima volta temano. Così sta scritto, non è che me lo sto inventando io. Allora, cari fratelli e sorelle, vi parlo per me. Io le cose che sto dicendo per me, non per voi. E capisco e odio la mia vita di un tempo, perché? Perché trascorsa nel peccato, come stavo, non lo sapevo, ma stavo male, si sta male con il peccato, perché si è nell'ignoranza, si è nella schiavitù e si vive male, senza il controllo dello Spirito di Dio, che abbiamo visto che cosa significa, che c'è l'autocontrollo, la mansuetudine, e c'è tutta una serie di cose contrarie invece alle contese, a tutta una serie di cose che non hanno proprio senso alcuno. Ma non dobbiamo contendere con nessuno proprio. Chi è dominato dal peccato muore ogni giorno. Non so se è chiaro il concetto. Muore perché fa male a se stesso. Muore perché fa male alla sua famiglia. Muore perché muore spiritualmente. Una morte continua e costante. E si vaga per le strade nell'attesa di aspettare un domani che non ti appartiene e non sai che cosa ti succede. Chi è dominato dallo Spirito di Dio, anche se il suo corpo va disfacendosi, vive, cari fratelli e sorelle, e si rinnova ogni giorno. Ma, come dicevamo prima, come abbiamo detto in Giovanni, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. E come si può nascere di acqua e di spirito? L'acqua è il simbolo del lavacro, e quindi questo lavacro lo si ottiene attraverso le confessioni, e se lo si ottiene la purificazione dei peccati nel sangue di Cristo. Bisogna che nasciate di nuovo, vuol dire che qualcosa deve morire, perché se no perché dovremmo nascere di nuovo? Cioè io sono già nato, perché dovremmo nascere di nuovo? Bisogna che nasciamo di nuovo, perché io, se ci penso bene, dico odio quel che io ero. Perché mi ricordo, quando non conoscevo Cristo, io vivevo nel buio, nell'ignominia, nelle sensazioni che provavo, nel peccato, nella stupidità, vivevo in tutte queste cose. Ora non è più così. Ora non è più così. Bisogna che nasciate di nuovo, allora significa che il dragone che è in me deve morire. Perché? Perché Cristo vive in me. Paolo dice, ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Finalmente dobbiamo lasciare spazio a Cristo che viva nella mia vita. Vedete, nessuno, cari fratelli e sorelle, di tutti quelli che siamo qua, banalizzi la parola di Dio perché si sente troppo moderno e emancipato. Nessuno, io lo ripeto mille volte questo, nessuno banalizzi la parola di Dio perché si sente troppo moderno o emancipato. Scadrete dalla grazia perché avete fatto entrare un asino il giorno di sabato nelle porte di Gerusalemme. Si comincia sempre così, cari fratelli e sorelle, nel sentirci troppo moderni. Ah, questa cosa, ma questa cosa, ma quest'altra cosa, cioè, troppo moderna, ma noi siamo troppo antica. Non c'è antichità, modernità davanti alla parola di Dio, nel modo più assoluto. Si comincia sempre così per finire nel giustificare poi ogni cosa. Quindi far cadere addirittura la Chiesa nell'immoralità più totale, più assoluta. Ricordatevi che una mosca, e questa è la mosca, fa imputridire tutto l'olio, così sta scritto. quali sono i peccati che vengono condannati a morte nella legge mosaica. Allora dobbiamo considerare, allora possiamo dire, se io guardo la legge mosaica, leggiamola e vediamo se ci riconosciamo in qualche peccato di quelli che ci sono, se l'avete letta, se poi non l'avete letto, non... certo, quando non c'era la legge ognuno poteva fare ciò che voleva, ma se uno legge e dice cacchio, scusate la parola, ma ma questo sono io, pure questo, anche questo, e che cos'è che non ho fatto di questo che c'è scritto qua? E sono poche le cose che non ho fatto, devo cercare di capire, no? È solo allora, cari fratelli, sapete che possiamo dire che se io sono quello, io odio la mia vita, che ho, quella persona lì, io la odio ed è morta per me. Io non sono più quello. Quando tu mi dai la mano, ti guardi, tu stai conoscendo, non sono più quello che hai conosciuto. Non sono più quello, è morto. È morto. Perché io sono un altro. Sono nato di nuovo. Grazie a Cristo. Allora possiamo dire che io odio quella persona che ha commesso quel peccato e che è giusta la condanna di Dio attraverso la morte. Perché quando legge il mosaico dicono, cosa possiamo dire? Che non è giusta la condanna a morte, che Dio ha detto no, se tu hai fatto questo sei condannato a morte. Possiamo dire che, allora se io guardo quella persona, devo dire sì, Signore, è vero, io, hai ragione tu. Non c'è dubbio, io hai ragione, io devo essere condannato a morte, non ho scampo. Ma è piaciuto a Dio farci grazia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, considerando queste cose, devo dire, quella persona sono io, quella persona sono io. E io la odio quella persona, non voglio più che esista in me per sempre. Perché è una persona buia, ignorante, lontana dalla luce di Dio, dalla grazia, dalla felicità. La persona sono io, riconosco che Dio ha ragione ed è giusto, perché io ho trasgredito le sue buone leggi. Io ho trasgredito le sue buone leggi. Cosa ho fatto di tutto ciò che egli mi ha dato, un disastro dopo l'altro. Allora, morto il dragone, arriva la grazia di Dio e la pace di Dio, che è una cosa, c'è scritto, che sorpassa ogni intelligenza. Per far morire la tenia che alimenta, o si alimenta il nostro corpo, è la condizione, scusate, pesantemente, questa tenia condiziona tutto il nostro essere. Da mattina a sera bisogna prendere la medicina, per quanto ci pare indigesta e amara. E quando mettiamo in discussione noi stessi, oh, ma come faccio a mettere in discussione me stesso? Ma tu sei pazzo. Io non posso mettere in discussione me stesso. E allora ti dico, tu non puoi essere un discepolo di Cristo. Non puoi essere un discepolo di Cristo, perché tu metti in discussione quello che lui dice. Allora, questa distinzione che abbiamo visto tra odiare perfino i propri parenti e la tua vita da una parte ed essere discepolo di Gesù dall'altra, che pare sia in contraddizione, ma non lo è. Io ho scritto, in realtà non sono queste due cose in contraddizione, ma separano ancora di più chi vuole appartenere al mondo, dominato dalle leggi della carne, e invece chi si vuole separare per essere discepolo di Gesù. Quindi, che diremmo, cari fratelli e sorelle? Il Signore ci dà la pace, ci dà un equilibrio, non a tutti dà la pace, perché senza queste condizioni è impossibile raggiungere la pace, senza avere odiato se stessi. Io quel mostro non lo voglio più vedere. E quando ci penso, alla luce di Dio, dico no, quello mi fa schifo. No, non sono io. Non sono io, non mi riconosco più. È un altro, è morto, non c'è più. Come tutti quelli che muoiono e vanno nella tomba. Non c'è più. Non c'è più. Chiaro il concetto? Ma se io non arrivo a fare questo, ma questa è una cosa che deve maturare dentro ognuno. Io lo posso fare per me, devo farlo per me, ma ognuno deve farlo per se stesso. Perché ho detto tante volte, non è la parola che noi ascoltiamo qui che ci garantisce protezione. Questa parola che noi ascoltiamo qua ci invita a fare questo percorso. Dice guarda che presentati, denuncia. Dice ma come, non sei sempre tu? No, no, no. Io quella persona la odio. E lo dice Paolo stesso. Paolo stesso. Perché è il percorso che fanno tutti coloro che in qualche modo sono liberati. E non hanno paura di essere messi in discussione come persona. Oh, messo in discussione la persona. A me non importa se sono messo in discussione io. Se viene messo in discussione lo Spirito di Dio, sì. E allora sì. La parola bella che dice Paolo, ecco lo Spirito gli si inacerbiva dentro. Gli si inacerbiva dentro. Che è una cosa diversa. Allora, io sono convinto, queste riflessioni intanto hanno fatto sicuramente molto bene prima a me. E sono convinto che dobbiamo liberarci per non cadere in contraddizione soprattutto con quelli del mondo, con quelli che non credono, vicini e lontani, e dobbiamo mostrare questo spirito di pace e non di contesa. E certe volte contendiamo per delle stupidità senza senso, amareggiandoci gli uni gli altri, amareggiando anche tante altre persone che amiamo di più. Ecco, io voglio terminare con queste parole e con questa riflessione. Io penso che, a me personalmente, il Signore mi ha benedetto tantissimo con queste cose, perché mi ha reso conto che mi sono reso conto che una parte di me, una parte, quella persona non c'è più. E questa per me è una cosa, una grande benedizione, per me. E così io desidero che sia per ognuno di quelli che sono qua dentro e per tutti coloro che vogliono ascoltare la parola del Signore. Amen. Amen.